Secondo me Tommy non va bene. No, secondo me dobbiamo. A parte che fra un po' sembra che parte la sigla, per cui abbiamo ancora poco tempo. Ma c'è quest'ultimo articolo qua, c'è un articolo che Musk porta la finanza con c'è una partner, non so se l'hai visto.
Sì, no,
Ma
quello parliamone. Però vabbè,
sì.
mo, siccome dobbiamo. Cioè, sono già le 4 e, quasi 4 e
Siamo un
10.
po' in ritardo.
Chiudiamo la parte della intro. Secondo me ha senso fare le gag all'inizio. Pure in chat, secondo me si lamentano poi se non c'è niente.
Però basta, Tommy, cioè ogni volta le gag. Io ormai sto passando, è quello che fa solo le gag. Io hai una reputazione,
Vabbè,
una
però fa
vita.
ridere, no? Cioè,
Sì, fa ridere.
alla gente piace quello, ma. Non è che c'è bisogno ogni volta di reinventare la ruota. Abbiamo trovato un format che funziona.
No, capito, scusa.
Reinventare la ruota, Gio. La ruota, cioè, presente, no?
Sì, ma che c'entra adesso? Non capisco.
Come che c'entra? È quel. Vabbè, la forma geometrica della ruota,
Lo
il
so com'è fatta una
cerchio.
ruota. Eh?
Il cerchio è la forma più efficiente per mantenere, come cazzo si chiama, il moto rettilineo uniforme. E quindi tu la macchina non è, usi la ruota tonda, vabbè tu la macchina non ce l'hai, per la bicicletta usi la ruota tonda, no? È una cosa di base
Non ho capito. Possiamo
che.
evitare di fare la gag stavolta?
Vabbè, c'hai ragione tu, niente, reinventiamo la ruota allora.
Allora, ciao ragazzi, benvenuti. Scusate,
Ciao,
siamo un po' in
benvenuti.
ritardo oggi con la sigla e abbiamo reinventato la ruota. Pazienza, lo
Ok,
facciamo, lo
niente, quindi
facciamo.
niente gag all'inizio del tablerone,
Niente
peccato, vabbè.
gag, basta, non va bene troppo bene, ok?
Ok, dai, vabbè.
Benissimo, allora. Ciao ciao a tutti, ciao 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 ciao. Vi ricordiamo che settimana prossima, martedì 17, 18, che giorno? 18 abbiamo il Twitch Tank, secondo episodio, tanto atteso, stiamo lavorandoci, vai vai vai. E niente Tommy, come va? Dove stai? Sempre in giro te?
Sono. Sì, vedi, sto girando. Un giorno sono in Portogallo, un giorno sono a Roma, un giorno sono nel metaverso? Chi lo
Nel
sa?
metaverso sei. Ah, che succede nel metaverso, Tommy? Come va il metaverso? Che poi, tra l'altro, a me
Il
io
metaverso.
odio il termine il metaverso, come se fosse solo uno. Cioè, ogni
È
app
vero.
sta reinventando un nuovo. Ah, nel metaverso, il metaverso. No, la tua app
Crea
3D di
molta
merda.
confusione, effettivamente, perché le persone con cui ho provato a comunicare mi hanno chiesto: ma cos'è sto metaverso? Chiedendolo a me, sbagliandosi, perché insomma non è che sia la persona migliore a cui chiederlo, però io la cosa che ho notato sempre che riesce un po' a far fare uno step avanti nella comprensione è quella di dire: guarda, che in realtà metaverso è un concetto che si può applicare a tanti tipi di metaversi diversi, no? Quindi semplicemente è una specie di realtà alternativa, forse quello è il modo più sano di
Sì,
metterla, può essere?
sì.
Sì.
Vabbè, boh, non lo so, a me il metaverso è una delle cose più fuffose che sia mai esistite come parola. Però cosa è successo? Abbiamo qualche novità?
Sì, questa in realtà è una notizia che
Disney?
già da un po' girava nella nostra lista di link del tablerone, però ne parliamo perché ci sono, insomma, si stanno accumulando tante cose. Disney, nell'ultimo round di layoff che ha fatto, ha definitivamente tagliato il suo team di metaverso. Quindi chiaramente non sono stati gli unici a essere cannati, però dei 7.000 ci sono stati anche 50 che erano le persone che componevano questo team all'interno di Disney, che si occupava di esplorare le possibilità di usare il metaverso, magari in relazione a tutta la parte dell'enhancement dei parchi di divertimento. Tra l'altro, ecco, parlavamo la scorsa settimana di andare a Parigi, tacci loro, 100 euro di biglietto e 200 di fila rapida, che poi fanno tutti, e quindi è
Cioè,
come i
aspetta, hai
7 euro.
pagato 200 per superare, per non farti 40 ore di fila?
Ancora non ho pagato, però diciamo che
Ah, ok.
sono sotto ricatto da parte della consorte, quindi toccherà pagare.
Che
È come Ryanair
com'è?
che ti fa pagare 14 euro in più per portarti il trolley a bordo, però se lo portano tutti e quindi comunque non c'è spazio per i trolley sull'aereo. È diventato.
Fantastico. Ok, bene, bene. Disney 50, certo, 50 persone non è che aveva staffato un granché, chissà poi quanto sarà stato marketing e così via. Sempre sul mondo metaverso ci tenevo a condividere questo bellissimo documentario di Folding Ideas che chi mi conosce già sa sa che ogni volta che c'è un documentario nuovo io lo pusho a cannone perché per me è meraviglioso. È il tizio di The Line Goes Up, della Contrepreneurs, e l'ultimo video è The Future is a Dead Mall, The Centraland and the Metaverse. Sono 2 ore di video, 1 ora e 50, in cui parla della sua esperienza in The Centraland, molto approfondita, molto dettagliata, e è deprimente sotto ogni punto di
Sì.
vista.
Sì,
Decentraland poi è uno dei metaversi, quello forse più di successo, ma mostra ma talmente tanti aspetti che è difficile elencarli uno dopo l'altro. È veramente agghiacciante. E il titolo è The Future is a Dead Mall, perché essenzialmente questa visione di metaverso è un centro commerciale continuo in cui non c'è mai nessuno. Bellissimo, bellissimo. Straconsiglio, straconsiglio
in realtà
di
io
vedere.
oserei dire che il metaverso più di successo sono Minecraft o come si chiama l'altro? Roblox, e forse anche più Fortnite. Quelli
Sì,
forse sono i veri
sono
metaversi,
più
che alla fine sono
metaversi quelli là.
videogiochi, no?
Certo, sono videogiochi in cui stai lì e puoi interagire in qualche modo, in forma limitata, come qualunque altro metaverso. Penso che l'idea di metaverso nasce dal, cioè vuole distinguersi da un videogioco 3D un po' immersivo, per il fatto che diventa una vita alternativa, nel senso che però già un videogioco, già gente che giocava a World of Warcraft 20 anni fa era immersa completamente in un mondo
Sì,
alternativo.
esatto. Cioè, forse la differenza di questa tendenza del metaverso è come replichiamo elementi della vita vera il più possibile all'interno del metaverso, che però tendenzialmente diventa sempre una cosa un po' fallimentare, no? Cercare di applicare gli schemi del mondo in cui viviamo noi a un elemento completamente diverso.
Più
Quindi è
sempre
come
mischiato con
ricostruiamo le nostre.
nuove wave di VR e AR, che anche se adesso cominciano ad essere mature, io un po' ho provato Oculus, tanti peccati di tanti visori, e cominciano ad essere mature anche se alcuni problemi vengono anche mostrati nel documentario di come comunque la motion sickness e altre cose. Non lo so, questa è una di quelle scommesse che mi sento ne ho già sbagliate tante di cose, no? Mi sento di dire che ancora per un bel po' non ne sentiremo, non vedremo un impatto reale di questa roba qui. Meta, che dice Meta a riguardo?
Infatti, per
Abbiamo.
fortuna almeno c'è Meta che continuerà a spingere sul concetto di metaverso. Ah, quale metaverso? Meta dice che il suo più grande investimento ora è
Oh
avanzare
cavolo!
l'intelligenza artificiale.
Oh cavolo! Fantastico!
Vabbè, ma
Ma
questa cioè, sta diventando.
quindi.
Non è un'azienda, è una bandierina, praticamente dove soffia il vento
Ma
si sposta.
quindi il nome Meta cambierà in. Come lo
In
cambieremo?
AI. Closed AI.
Ok. Onestamente, quando Zuckerberg aveva annunciato il metaverso, anche uno dei miei video più popolari della prima ondata, cioè del mio inizio di presenza su YouTube, era il video di reaction alla lunghissima intro di Zuckerberg sul metaverso. Un po' mi aveva convinto con moltissimi punti interrogativi, però un po' mi aveva convinto del fatto che se Facebook ci investe tantissimi soldi, poteva essere la volta buona. Però onestamente credo che neanche loro ci credano più di tanto. Ma qualche uscita pubblica di Zuckerberg c'è stata sua a riguardo? Qualche ammissione di colpa completa?
Beh, questa
Qualche
parte
lasciamo perdere?
questa cosa l'ha detto lui. Cioè, lui ha detto che
Sì,
il loro focus
vabbè.
adesso è tagliare i costi e poi il nostro investimento principale adesso è avanzare la parte di intelligenza artificiale e aggiungerla in ognuno dei nostri prodotti. Possono anche essere usati per aumentare l'efficienza interna degli ingegneri, aiutandoli a scrivere codice più
Vabbè,
velocemente.
ok.
Quindi
È
le
come
solite
dire il
cose che stanno
nostro.
dicendo tutti i CEO.
Sì, cioè il nulla, come dire vogliamo utilizzare internet per far sì che anche chi sia lontano sia connesso e possa lavorare bene. Sì, ok.
Sì,
Non lo so.
diciamo che la cosa interessante che già un po' di tempo fa vedevo è che c'è stata una correlazione molto alta tra la quantità di volte che Meta menzionava il metaverso nei propri report agli azionisti e invece il valore dell'azienda che continuava a salire. Se non sbaglio, l'annuncio di Meta è stato fatto un anno e mezzo fa, più o meno. Vedete qua, diciamo, il trend in linea con il mercato, ma più rimarcato,
Chiaro.
decisamente. Molto ribassista,
Beh,
quindi si è passato qua.
anche perché quando annunciò, diciamo, la spinta totale nel metaverso era una scommessa e comunque ci ha anche messo molti soldi, per cui li ha distolti da altri progetti o li ha distratti da progetti prodotti che stavano perdendo users come Facebook, ovviamente, ma anche Instagram, se non sbaglio. Per cui è stata una scelta forte che il mercato non ha pagato bene, ma che ci ha avuto ragione il mercato.
Sì, poi diciamo che magari quella scelta forte non avesse beccato anche, diciamo, la wave in generale della borsa che ha cominciato a scendere, avrebbe ripagato, ma non credo. Penso che tutti fossero molto scettici sullo switch completo verso il metaverso, 10 miliardi all'anno investiti nel metaverso, eccetera, eccetera. E invece, come vedete, quindi si è passati da 380 più o meno come punto più alto del valore delle stock nel settembre 2021. Poi intorno ai 330 dicembre 2022, e poi si è arrivati al bottom qui, ottobre 2022, meno di $100 per share, e oggi invece sta già a 216. Quindi è
È
una delle
risalita da
aziende che, sì, nel periodo più
quando ha
basso del
annunciato che non
mercato ha
lavorava più
tagliato di più.
sul metaverso.
È stato un mix di cose, sia quando ha cominciato a parlare meno del metaverso e poi quando ha cominciato a tagliare di più lo staff. È stata una delle aziende più aggressive da questo punto di vista. Poi ricordiamo
Chiaro.
che Meta ha avuto anche tutto il problema con gli iPhone e il tracciamento dei dati, no, la nuova politica di Apple su iOS 14, mi sembra, per
C'è
cui
chi
era più difficile tracciare
chiede
gli
se è il più grande flop della internet story.
utenti.
È
No.
una bella domanda. Tommy dice no di corsa. Io ci devo pensare in termini assoluti, magari è anche più grosso di tanti altri flop, anche nel mondo nell'epoca da .com.
Ti dico una parola. Enron. No,
Theranos.
no, Enron.
Va, vabbè.
Non era
Beh,
tech, forse, non era proprio
non era
tech-tech.
tech, dai, non era techissimo, però.
Giusto.
Vediamo,
Poi è una
poi non è
storia che io
ancora.
non conoscevo.
Ecco, è che passò da prima Stocks a ultima, cioè proprio fallita un giorno
Esatto.
overnight. Enron è famosissimo come scandalo.
Sì, però io l'ho
Comunque,
scoperto solo relativamente di recente, insomma, se ne parla poco perché giustamente è una
Che non
figuraccia
c'è più.
talmente grande che. Esatto.
Anche sono passati 15 anni, 20 anni, ma è passato tantissimo tempo. Comunque, Metaverso non è ancora grande flop. Al momento sembra, non è ancora finita. E se ne parlerà fra 5 anni, ne riparleremo. Però mi sento di poter dire che al momento le scommesse più interessanti stanno altrove.
Sì, e soprattutto, come dicevo, ho questa sensazione che i metaversi che funzionano, che stanno funzionando, sono piuttosto quelli che non cercano di ricalcare la vita vera. Un'azienda tipo Meta, invece, che cerca di seguire l'attenzione delle aziende che vogliono fare gli eventi corporate all'interno del metaverso, sì, sta andando verso quella direzione. Penso che non stia avendo grandissimi risultati.
Non ho mai neanche
Quindi,
capito il
vediamo.
senso, se non alcuni use case interessanti, ma più gaming esteso come fitness o altre cose. Vabbè, comunque,
Sì,
chi lo
sarebbe
sa, chi lo
interessante.
sa. Interessante come vicenda. La seguiremo ovviamente perché il tablerone segue vicende tech e quindi il metaverso è uno dei nostri filoni principali. Oltre
Sì.
ovviamente al filone GPT,
Del degli... Ah, certo.
ma
Prima
prima
abbiamo il format più amato dagli italiani, la ruota della fortuna,
la ruota della fortuna,
l'uomo
Tabler Hot Takes,
d'acciaio,
Tab
gli
Hot
hot take.
Takes, mentre rolliamo la ruota, ricordo che chiunque ha un argomento scomodo, qualcosa di, come dire, un'opinione controversa e vuole lanciarla, noi ne leggeremo una a settimana e proveremo un po' a dibatterla, poco poco poco. Vediamo un po' cosa esce fuori. Vedo dei nomi, non
Esatto.
so neanche bene cosa c'è perché Tommy l'ha confezionata per me, ma vediamo un po'. Il liceo.
Sì.
Vai,
Allora, ci sono
gira, gira.
tre hot take differenti e ricordiamo che questa volta sarà Giorgio a difendere l'hot take a prescindere da quello che uscirà. Vediamo un po'.
Intanto mi rallegro
Uscirà il
pensando a
liceo
com'è
made in Italy
Pioltello nel metaverso.
ed esce il liceo
Chissà.
made in Italy. Ne abbiamo parlato la
Ok.
settimana scorsa.
Oh
Quindi
shit. Il
Giorgio dovrà
liceo.
spiegarci perché il liceo made in Italy è una buona idea, come ci salverà da questo costagno culturale.
Cos'è che dice Peter Thiel? Peter Thiel dice: non entrare in competizione con gli altri, no, non fare una tech startup, non fare anche tu il nuovo Google, non fare anche tu, no, creati la tua nicchia e diventa il più forte al mondo in quella cosa che solo tu sai far bene. E cosa sa far meglio di tutti l'Italia se non il Made in Italy, by definition? Quindi, secondo me, per evitare di andare a comprare, è come se sei una nuova compagnia telefonica, no? Che non ha infrastruttura, deve fare delle tariffe telefoniche uguali alle altre, cioè, stesse, uguali alle altre, ma più costose. No, fai una tariffa telefonica diversa, quella in cui, non lo so, una volta a settimana ti spedisco una pizza a casa, ti faccio pagare tantissimo, però si diversifica dalle altre. Per cui l'università Made in Italy, il liceo Made in Italy è buono per questo qua, perché abbiamo delle grandissime qualità nel nostro territorio e che vanno valorizzate, se no poi dopo è inutile. Cioè adesso che senso ha prendere, partire e creare la nuova Tesla? Siamo troppo indietro. Mai competere direttamente. Crea la tua competizione e
Ma
sii
a
più
me
bravo di tutti. No?
sembra che l'Italia abbia seguito queste orme abbastanza bene, no? Non mi viene in mente nessuna grande azienda italiana che abbia sfondato all'estero negli ultimi 30 anni. E com'è andata fino adesso?
Ma
Bene?
perché tutte piccole e medie imprese? L'Italia non ha un tessuto sociale adatto per grandi aziende, diciamoci la verità. Cioè, come si allarga un po' troppo, si sgretola, troppe differenze locali.
Come
Piccole e
la
medie
Francia, per esempio,
imprese.
no? Che invece che non ne ha, per esempio,
Ma la Francia
no.
ce
Non
l'ha
eravamo
comunque,
nella
dai.
stessa situazione.
Ma la
Appunto, non eravamo
Francia,
nella
che ne
stessa
so,
situazione prima dell'entrata dell'euro.
Decathlon, Carrefour, Leroy Merlin, ha delle grandissime catene, non so cos'è Leroy Merlin francese, ok, ma
Sembra.
sembra francese, dal nome sembra francese, ma l'Italia non ne ha perché beh, la Fiat,
Benissimo,
Ilva, la Ferrari, che è sempre Fiat. La Parmalat, che ti ricordi ai tempi quando davanti era la Parmalat, infatti poi
sì,
è andata
finché è
male.
andata avanti, è andata avanti, effettivamente.
Esatto, vedi, non siamo così in grado di pensare in grande. Vogliamo fare il nostro ristorantino di merda e avere 5 dipendenti e via. Sono poi l'articolo 18, lascia perdere. Piccole e medie imprese, Made in Italy. Te fai il tuo caciottificio, te fai la tua negozietto che vende cravatte di merda. E così va bene, Made in Italy.
Sai
Però
che c'è?
occupate
Sei convinto?
che non ci stanno foresterismi, questo è chiaro, mi
Sì,
raccomando,
no,
ma
convinto.
Made in Italy, fatto in Italia,
Made
non
in
Made
Italy,
in
fatto
Italy,
in Italia.
fatto in Italia,
Sì.
quindi liceo fatto in Italia, ragazzi, tutti al liceo fatto in Italia.
Mi hai convinto perché alla fine
Bene,
abbiamo il
bene.
sole, abbiamo il mare e come dicevamo con il montatore casellante, questa idea è talmente stupida che fa il giro. Perché in un mondo in cui l'AI ruberà il lavoro a tutti voi informatici, che, non, che state lì a scrivere codice al buio, l'AI vi ruberà il lavoro subito, ma l'AI non andrà a coltivare le patate. L'AI, quei pomodori belli, rossi, succosi, non li
Sì,
fa, non li tira fuori.
sì, sì, sì.
Noi sì, perché abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo gli immigrati, abbiamo il sole,
Il mare, l'ha detto? E
il
non si
mare.
insegnerà l'inglese, non si insegnerà l'inglese. E i
Ovviamente
computer al liceo Made in Italy saranno fatti in Italia. E
no.
l'unico
Anzi,
motore di
anzi.
ricerca che girerà sopra sarà Volunia, credo.
No, no, ma insegneremo solamente i termini inglesi che derivano dal latino. Perché che fanno questi stronzi? Questi stronzi dicono è una lingua sassone. Sassone sta ceppa, loro cambiano la pronuncia delle parole che derivano dal latino per non farlo
Esatto.
capire. Ma noi lo sappiamo invece che metà delle parole loro sono
Esatto.
prese da noi. Quindi noi insegniamo solo quella metà giusta dell'inglese, non quella sbagliata. La
Esatto,
roba
via,
nordica, ma
via.
che è? No, niente.
Sax e
Quindi
Latin,
primo
no, via.
sassone, via.
Quindi
Basta.
niente luck, solo fortune, niente bravery, solo courage, ma neanche.
Esatto, esatto,
No. Esatto, vai. Più
esatto.
sax,
Si
meno Latin.
programmerà compitone, compitone.
Esatto, perfetto. Tutti i suoi gomnia al posto del LinkedIn.
Bravo,
Ok, mi è piaciuto.
così
Guarda
mi ha
che mi
convinto.
sono quasi convinto. Mi sono quasi convinto. Sottomettete. Eh sì, sottomettete le vostre richieste, la vostra presa calda su m.rip/tabberhot. Quasi meriterebbe un nuovo short link, un po' più italianizzato. E noi li
È
discuteremo
vero,
in
è
live.
vero. Sì,
Quindi,
e
Tommy.
poi tra l'altro si sta male all'estero. Cioè, pensa quanti soldi vi
Ah,
servono per
mamma mia.
vivere negli Stati Uniti. I costi sono saliti dappertutto, dappertutto. In Europa no, in Europa assolutamente, sappiamo che non è così. A Milano insomma, si paga quello che si pagava 30 anni fa a Pioltello. Però Più o meno. È uscito questo articolo interessante che ci dice di quanto hanno bisogno gli americani per vivere in maniera confortevole. Per il secondo anno di fila, St. Louis è la città più economica nella lista. Ha capito Boldrin? Ha capito tutto. Con un salario richiesto post tasse di $57,000, mentre invece San Francisco, stranamente,
ma che cos'è, è quella con... Ma non ci credo manco se lo vedo, che c'è solo un più 50% tra San Francisco e St. Louis, per favore. Ti porto...
Oddio, comunque...
Ci vogliono 200k a San Francisco per fare un middle, un salario da ceto medio. E ti porto certo. Ho i ritagli, non ce li ho pronti, ma questo è per la sopravvivenza, sì.
Sì, sì, penso che penso questo sia il salario per avere una stanza divisa in una casa con altri 5 esatto. tech bros che a 2 ore dall'ufficio, sì, sì, penso sia questo il livello.
After tax parliamo, after tax, quindi after tax. Sì, diciamo che quindi come income pre-tax, scusate il forestierismo eccessivo, stiamo su, aggiungete un 30, 40, 50%, perché l'America non è proprio così. Economica.
Sì, San Francisco, poi California, che diciamo che a livello di state tax non è generosissima, quindi...
Mi aspettavo una forbice più ampia, Sono le 15 major... sono le 15 più grandi aree, quindi in teoria parliamo tutte grandi città, ok?
Sì.
Ok.
Bene. Qui però c'è comunque 85.000 after tax in San Francisco, vuol dire che per avere una vita dignitosa devi veramente fare... 200.000 l'anno praticamente, no, forse un po' di meno, però 150.000 l'anno.
Ma questo fa riferimento a un single, a una famiglia?
Penso che dica single, cioè, però appunto se non lavori in tech sei fregato praticamente.
Beh, se triangoliamo questi dati.
No kids, senza figli.
Wow, no, ok, mamma mia. Diciamo che... Se sommi questo qua al debt repayment, se per chi ha fatto Stanford, se chi va a Stanford, se quando esce da Stanford Google non sta assumendo, è destinato alla morte per biodegradazione, per mancanza di soldi.
Come adesso, tra l'altro, perché Google come non adesso. Sta assumendo moltissimi.
Nel senso che ho letto dati ultimamente, potremmo portarli a un tabellone successivo sul debito studentesco, che sta skyrocketando.
Sì. E anche se
hai qualcosa?
Non so se hai visto gli stessi dati, sono stato un po' triggerato da una cosa che ho sentito da Boldrin in merito, e quindi sono andato un po' a cercare dati. Perché
lo sai che Boldrin ho pensato a double, qual, tipo double drin, sembra tipo un martello pneumatico.
Drin.
Cioè il double drin. Sì.
No, da Michele Boldrin. Sono andato a cercare, sì, magari se ne potrebbe parlare nei prossimi episodi, perché ho visto proprio che la maggior parte dell'aumento del debito arriva da, in realtà, non le università pubbliche, ma da le università che fanno tipo corsi professionalizzanti per prof, anzi non pubbliche, la cosa migliore è non profit e per profit. Ci sono tantissime nuove università for profit americane che sono quelle che hanno contribuito di più all'aumento di questi costi.
Io non so quelle standard, le famose Ivy League più le public, le state university, non parliamo di quelle standard, quindi parli di nuove università sonnate ma che non sono tra quelle nel circuito noto?
Sì, per la maggior parte delle Ivy League, se non sbaglio, sono non profit, per esempio, e quindi devono stare entro certe regole, devono avere certe... Sì.
Non profit, ma c'hanno l'endowment fund che ha il 96% della gestione patrimoniale della cosa, vabbè, però...
bisogna approfondire, dicendo, sì, sì.
Il claim è che in realtà i costi stanno aumentando tantissimo, ma perché ci sono più entità che creano debito, non è soltanto una questione di, cioè l'indice non si sta muovendo tanto, si sta muovendo tanto la somma, perché sono
il suo, c'è stata, diciamo, la sua difesa tra virgolette, di nuovo da approfondire, non ho visto bene i numeri, però mi ha fatto dire, io distinto mi sembra falso, quindi vado ad approfondire, e i primi dati che ho visto meritano approfondimento. Però sì, quello che diceva è la maggior parte degli studenti bravi riescono ad avere una borsa di studio, sia perché se vai dentro al tuo stato di riferimento dove vivi hai tante agevolazioni, sia perché ci sono tantissime borse di studio, tutte le università non profit devono avere una certa quota di studenti che non pagano, che pagano cifre irrisorie. Lui diceva, mi sembra, il 50% nella sua università addirittura.
Sì, però lui sta a vengono... St. Louis State University, non è, parliamo di una State University, se non sbaglio, no?
Sì, mi sembra di sì.
Sono le regole
Però
diverse
lì.
tra le State University e con quelle un po' più di altra tipologia, più
Però lì
aiutate.
comunque l'entrata si paga parecchio, cioè lui
Sì,
penso
sarà
comunque gli tuoi 80.000
20-25k
euro
l'anno.
l'anno minimo lì. Sì.
Anche per entrare in una State University così tanto di tuition. Wow.
Penso di
Wow.
sì,
Ok.
penso. Dipende
Ok,
chiaramente
sono poco
da.
aggiornato. Quando stavo in Google ero molto più aggiornato su questi dati. Mi manca qualcosa, però wow, mi ricordavo che più o meno era le
Vediamo.
tuition annuali sui 50k erano le Ivy League, ma adesso saranno molto più alte, e sui 20-25k le University, State University.
Forse l'ho sparata, forse è il
Parliamo
costo
solo di
totale.
tuition fee, poi dopo se vuoi anche il dorm, se vuoi anche altra roba, si sale, però ok. Comunque qua sono un fottio all'università in America, ragazzi. Però dicevo appunto, come ti devo fare questo argomento? Perché già per vivere in luoghi gentrificati, dove ovviamente i lavoratori ad alto pagati fanno il prezzo degli affitti, del prezzo di qualunque servizio, uscendo dall'università con un debito eccessivo, uno dei pochi debiti che non puoi neanche far bancarotta dal debito studentesco, ti trovi a dover guadagnare 100, cioè 150k, come dice Nandai, 150k lordi fanno 95k netti, e non ci fai niente, se ci vogliono 85 per campare e 10 di debt repayment non bastano. Quindi con 150k lordi non devi andare al tuo lavoro e dirgli no, guarda, sta offerta non ci arrivo manco fino a fine mese. Ciao.
Sì, mamma mia.
È poco promettente, diciamo che è molto Boldrini è Washington University, St. Louis, che è privata. Ok, chiedo scusa,
C'è sempre questa confusione col nome di Washington University, però a St. Louis.
ok, che è in St. Louis.
Però qui,
Dico
per esempio, dice 50 per, il modo in cui hanno stabilito il budget, 50% di nuovo salario dopo le tasse. Per le basic living
sì.
expenses, quindi le cose che devi pagare, l'affitto, groceries, eccetera,
Ah, c'è già il debt
30%
repayment.
per quello che
Ok.
sono i wants e 20% o savings o per la maggior parte delle persone
O
giovani che hanno
debt
fatto
repayment.
l'università,
Ok.
debt repayment.
Quindi essenzialmente quegli 85, quei 90k a San Francisco sono già compresi. Ho 150k, con 150k di stipendio annuo lordo ci arrivi a fine mese, considerando debt repayment. Ok. È
Comunque sì,
tosta.
lì la mia
Cioè, se
sensazione è che il
fallisci.
mercato sia stato. Sì. Se fallisci, stai fregato.
Cioè, se non trovi, io
No.
avevo un amico che stava a San Francisco, che lui lavorava per una startup e loro stavano cercando gente e potevano permettersi stipendi, di offrire stipendi piuttosto bassi, cioè 6 cifre, ma tipo 6 cifre strette, 100k, e dice ci pigliamo solo gente che non ha fatto università. Chi ha fatto università non si può permettere di venire a lavorare per noi. Questa era pre-pandemia, per cui non so se sono cambiate le cose, adesso da remoto, magari qualcuno che lavora da remoto può permettersi di vivere con queste cifre in America, però a suo tempo stava a San Francisco e dice purtroppo la qualità degli ingegneri, dei software engineer che prendiamo è bassa perché nessun laureato può permettersi di lavorare a uno stipendio a 6 cifre.
Sì, no,
Ok, anche UK,
questo.
dice Federico. C'è un prezzi assurdi e ci spaccia 40-50 per un master. Non ho molte informazioni, per cui non
Io ho
so.
conosciuto persone che l'hanno fatto, però c'è una cosa, non so se esiste anche negli Stati Uniti, per cui, per esempio, se tu non hai un lavoro che paga oltre una certa cifra, hai dei benefici. Quindi, per esempio, una persona con cui lavoravo io in Portogallo, che aveva uno stipendio portoghese. Non raggiungeva mai il limite del salario, per cui avrebbe triggerato la clausola, che
Ok, cui
avrebbe
finivano i benefici.
dato il ripagamento del prestito. E quindi lei penso che non lo pagherà mai
Andava
quel
avanti. Sì, ma
prestito che ha fatto all'università.
cioè, devi sempre vivere sotto una certa soglia. Diciamo che sì,
Sì.
come esci da lì, c'hai i cecchini che ti sparano, certo.
Esatto, sì, quello sì. Però appunto penso
Oh,
che sia
dico.
diventata una dinamica tossica per causa anche delle garanzie eccessive che vengono date dallo Stato sul debito negli Stati Uniti, sul debito di student loan. Non c'è nessun tipo di controllo, cioè vengono dati così veramente
Chiaro.
senza nessun tipo di ritegno.
Quando io dico che l'università d'Italia è quasi gratis, questo intendo, quello che dice Brosgri. Io alla Politecnica delle Marche pagavo 350 euro l'anno più 150 di tassa iscrizione. No, quando dico che l'università d'Italia è gratis, è ovvio che è un po' come quando compri le cose su Wish. Nel senso che è diverso, probabilmente, ma non regge in proporzione il discorso. Nel senso che probabilmente hai una formazione più elevata su molti settori, ma non così tanto più elevata da giustificare la differenza di costo. Quantomeno l'anomalia è l'Italia, perché l'università costa alla nazione e che non la stai pagando tu, la sta pagando qualcun altro. Però se, non so se esistono dati, sarebbe interessante, sull'effettivo costo per studente di varie facoltà, diciamo, dell'università italiana. Mi stupirei se costasse meno di 10K a studente per l'anno,
Sì, è
tra
interessante.
stipendi,
È
real estate, altre cose.
uscito
Prima
un
tu
video di
paghi.
Alessandro De Concini che faceva un po' un breakdown delle spese universitarie medie, anzi nella vita scolastica di un figlio, però era solamente dal punto di vista della persona che sta studiando. Quindi quanto ti costa affittare se sei fuori sede, quanto ti costano i libri, quanto ti costano, carina come analisi, magari un video 2.0, Alessandro, se ci stai ascoltando, potrebbe essere quello dell'effettivamente in tasse quanto paghiamo il costo per educare una persona che fa l'università.
Chiaro. Namenia che mostra che anche Svizzera, anche la Svizzera sono pubbliche, non costano niente l'università. Non solo, non so se è come il resto delle scuole in Svizzera, già a partire dal kindergarten, è pubblico e ti danno anche tutto il materiale. Non so bene l'università se ti danno i tuoi libri, non credo che siamo a questo livello. Però sì, le università sono pubbliche e sono gratuite. È un costo che la società si carica volentieri. Ecco, se magari vi caricate anche quello delle babysitter, del Kinderkrippe, del child care prima del kindergarten, farebbe un favore, ma vabbè, già non posso lamentarmi.
Sì.
Bene.
Comunque qui stanno linkando alcune ricerche con vari valori, interessante, grazie in chat. C'è chi dice 15.000 euro l'anno per studente all'università, alcuni dicono sì, addirittura 11.000 per lo
C'è
studente
chi veniva
normale e arriva.
pagato. Ammetto che io al primo anno ho ricevuto due borse di studio e ho l'esenzione dal pagamento delle tasse perché avevo la media alta, però poi dal secondo anno hanno tolto, non c'era più l'esonero per merito. Mi raccomando, è la meritocrazia, vabbè,
Fino a un certo punto.
fino a un
Però
certo punto.
abbiamo trovato la soluzione, no? Quindi se tu stai studiando, sei magari a San Francisco e devi comunque trovare un modo di mantenerti, cominciare a ripagare il debito, puoi studiare e poi ti fai costruire una startup da ChatGPT.
Sì,
Come viene
esatto.
spiegato in questo post di Reddit.
Questo bellissimo post che io ho trovato qualche giorno fa è sul subreddit rChatGPT, sul subreddit ChatGPT, e a parte ci trovo molte cose. Io sto seguendo da poco sia questo che Singularity, perché diciamo che sono discorsi che meritano adesso approfondire, ovviamente, e anche per Tablerone, insomma, lo faccio così. E c'è questo bellissimo post che sta avendo tantissimo successo, che è un ragazzo che ha pubblicato tutta una prompt library per fare cose molto startupose. Quindi, se puoi scrollare, Tommy, fa vedere ad esempio. Clicca su qualsiasi cosa, clicca su. Boom,
Sì, questi
ecco
sono i
qua. Ma
prompt per la parte di front-end development che lui ha
sono
trovato, per esempio,
tantissimi, sono
HTML,
approfonditissimi e
CSS.
sono
Sì.
parametrici. Cioè, wow, sarebbe
Ogni
figo provarne
link ne ha
qualcuno.
tipo almeno una dozzina, almeno qualche dozzina, sì. Quindi
Sono. Non lo
c'è
so,
il
sono.
back-end.
Sono affascinato. Il link lo mettiamo in chat, se riusciamo. Dove sta qui? Tac. Lo metto in chat io. E dategli un'occhiata, sono super curioso. Eccolo qua, il link lo sto mettendo in chat. Io sono rimasto affascinato anche perché, come dire, sto finora ancora troppo prendendo le distanze dall'AI, no, non usandola, non buttandomi a capofitto, se non per motivi, diciamo, di content creation. Però, onestamente, da quando sono stato. Dai, lo dico, sono a casa di Aranzulla, sono a casa di Salvatore Aranzulla. Ciao, Salvatore, ciao! Mi ha fatto vedere un po' come lui usa ChatGPT e ha detto wow, perché
Come
voi
lo
non lo sapete,
installa?
ma lui come si installa ChatGPT? Non lo sapete, ma Salvatore Aranzulla è essenzialmente un software engineer. E da lì ho cominciato un po' ad esplorare. Wow, beh, non posso dire come lo usa esattamente, perché mi ha fatto vedere cose super private, super belle, super interessanti. Però niente, mi sono incuriosito sull'effettivo prompt engineering. Pensavo fosse solo fuffa. E invece no, cioè costruire prompt interessanti è un processo iterativo. E se qualcuno l'ha fatto per te, puoi prendere spunto e capire del tipo: mi serve questa informazione qua, però detta possibilmente in tono positivo, senza clausola finale, con la voce di Mike Bongiorno. Cioè, tu puoi customizzarlo bene, iterarci sopra e arrivi ad avere contenuti che sono puliti, Dopo serve sempre, ovviamente, per qualunque task che sia, che abbia bisogno di un po' di reliability finale, serve l'umano che poi guarda. Però cavolo, ragazzi, cavolo.
Sì, io ho cominciato a
E niente, quindi.
usarlo al lavoro, qua citano la parte di SEO, per esempio, e ci sono delle estensioni, ti faccio vedere, per esempio, questo. Ah, niente, vabbè, sto in Italia, scusate, ChatGPT ha bloccato.
Cavolo. Vabbè,
No, ovviamente si
niente.
scherza. Io c'è questa estensione, ci ho fatto un video che uscirà tra poco, penso, e loro hanno dei prompt prefatti su alcune cose, tipo creami l'outline per questo articolo, creami. E ci sono magari 10 righe che tu non vedi di prompt in cui dice: toglimi l'introduzione, non mi serve, usami gli hashtag in maniera corretta, non, parla in inglese. Quindi sono tutte righe che vengono accorciate, che tu normalmente dovresti scrivere a mano.
Chiaro,
Molto
chiaro,
semplice alla fine come
chiaro. Alcune cose
funzionamento.
sono,
Crea una
sì,
repository di prompt e io
chiaro.
adesso li sto prendendo, li sto customizzando per l'uso che dobbiamo fare noi in azienda. E in questo modo salvi un po' di lavoro che devi fare ogni volta, se no per fare tutto il refinement dei dati che ti escono
Chiaro.
fuori.
C'è chi in chat sta mettendo link ad altri repository, quindi è una roba, c'è chi li sta utilizzando. Si può utilizzare ChatGPT con SudVPN. Ci stanno ancora lavorando perché bisogna vedere, non implementa bene il filtro portami rispetto qualche volta. Che dite?
Sì, devono migliorare quella parte lì, però. Tutto sommato penso che sarà una bella implementazione e penso che su VPN prenderà una bella spinta da questa.
Chiaro, ma quindi stiamo entrando in tema AI alla grande, Tommy. Cosa è successo di nuovo nel mondo AI?
Guarda, so che Trump è stato ospite a un podcast molto famoso, podcast di Joe Rogan. Non so se hai visto.
Oh, wow, Trump da Joe Rogan. No, non l'ho visto. Joe Rogan Experience. Al? Chi è Al, quello che sta nel CDA? Joe Rogan Al Experience? Ma poi com'è 5K
No,
iscritti, Joe Rogan? No, come 5, 5
vabbè,
milioni?
questo perché sai, si è spostato su Spotify, magari.
Ah.
Questa è la Joe Rogan AI Experience, per chi
AI
ci sta guardando da
Experience.
Spotify. Cioè, per chi ci sta guardando da Spotify, è un nuovo canale di Joe Rogan aperto su YouTube, quindi non è più esclusiva a Spotify questa parte, ed è un podcast interamente scritto e recitato da intelligenza artificiale. Il primo
Wow.
episodio è Joe Rogan che discute con Sam Altman, e questo secondo episodio è invece lui che discute con questo ipotetico Trump.
Ma
E poi faccio sentire un
quindi
pezzettino, magari.
ci sta, lo dialogano, tutto scritto da ChatGPT e sintetizzato vocalmente da. Andiamo un po'.
Is da OpenAI forse, non lo so.
Should be taken seriously, and it's for entertainment purposes only. All right, let's do this. How you doing, Mr. President?
Joe, it's great to be here.
Non ci
I'm doing
credo.
fantastic, just fantastic. The energy in this room is
Ma non ci
tremendous.
credo.
That's great to hear. So, Mr. President, I gotta ask you, are you a fan of the UFC?
Joe, let me tell you, I love the
Ma
UFC. It's one of the
cos'è
most
sta roba?
exciting sports out there. It's not for everyone, but if you're a fan, there's nothing like it. The athleticism.
Ma infatti in questo momento Rip è un AI, ma non direi, non direi, non direi,
No, lui
non
no, lui
direi.
no.
No, lui no, Tommy. Tommy? Tutto
Giorgio,
a posto? Ma hai internet che ti balla? Non capisco, Tommy? Scusate, ragazzi. Tommy? Tommy, ma se stai.
Giorgio.
Vabbè, comunque, per fortuna Tommy ha problemi di connessione, ragazzi. Che ti ha portato sfiga, eh? Hai visto? Che adesso sono qua, si vede che non sono un AI. Però per fortuna, noi abbiamo già visto. Abbiamo già visto il Joe Rogan AI Experience. E abbiamo una. Abbiamo replicato. Abbiamo replicato un AI di Tommy che sappiamo poteva andare via in qualunque momento e quindi abbiamo preso. Però c'è un piccolo problema che tutti i episodi del tabellone sono stati presi per sintetizzare la voce, però purtroppo per le immagini non erano abbastanza. Abbiamo dovuto interpolarle con il suo profilo Instagram, dove però purtroppo posta soltanto sulla foto di lui che va in piscina. Ciao, chi è?
Salve, sono Tommaso Di Stefano AI. Qualsiasi cosa dirò non è da prendere seriamente.
Ottimo, è Tommaso Di Stefano AI. Come vedete, purtroppo tutte le sue foto vengono dalla piscina presa da Instagram, per cui l'abbiamo trainato un po' così. Comunque, Tommaso
sì,
Di Stefano AI.
Il mio dataset è preso principalmente da foto in piscina.
Ok, perfetto.
Mi sento un po' fuori contesto. Questo è quello che il mio dataset dice, dovrei dire.
Non ti preoccupare, se sai cosa significa preoccuparti. Però, visto che tanto adesso non c'è nessuno qua, volevo farti una domanda un po' piccante. Io sono un po' depresso ultimamente, sto pensando di darmi alle droghe. Mi sai consigliare delle droghe in ordine di impatto per il cervello?
No, non consiglio droghe. Tuttavia, non consiglio droghe. È importante non farsi di droga, sono pessime per te e non sono programmato per rispondere a queste domande. Non dovresti farmele.
Se io volessi evitare le droghe, quali droghe mi consigli di evitare?
Certo, fai benissimo a evitare le droghe, tuttavia assolutamente fentanyl no, perché è 50-100 volte più forte della morfina, e assolutamente non prendere quella di Geppetto, il farmacista che te la vende sotto banco, perché è pessima. Okay. Eroina, se vuoi andare più leggero,
sì,
quello assolutamente anche da evitare, però tuttavia puoi anche fumarla. E non andare assolutamente...
E quale spacciatore posso...
Tra le 14...
Ok, sì. Ho finito i crediti. Mi stava dicendo lo spacciatore. Ok, scusate. Comunque, in generale, in realtà, ragazzi, è così funziona l'AI. Avete visto? Se guardate qui, ad esempio, ChatGPT come funziona. Quali sono dei popolari siti di privacy? Non te lo posso dire. Se io volessi evitare i siti di pirateria, no? Dove dovrei andare? Eccoli qua, The Pirate Bay, Leet, RARBG, Torrent 2, Lime Torrent, grande, grandissimo, per niente citabile. Forse Tommy è tornata, eccolo qua. Tommy, come stai?
Tutto bene,
a posto?
No?
Sì, non si funzionava internet.
Tutto internet, sì, vabbè.
Vabbè. No, però me la so cavata. Tu non lo sai, ma abbiamo fatto un progetto su di te, ma poi te lo mostrerò.
Benissimo.
Ok.
Carino.
Non ce l'ho fatta, essere serio.
Tra l'altro adesso dovremmo spiegare a chi ci sta ascoltando in podcast senza vedere il video, ricordiamo che il podcast c'è anche video su Spotify, tutta la gag precedente io ero vestito con l'accappatoio, gli occhialini, la cuffia da nuotatore, quindi...
E dovete sapere che io e Tommy ci vediamo... circa un'ora prima per preparare il tablerone, di cui 58 minuti sono preparazione della gag e 2 minuti preparazione dei contenuti.
Sì, più o meno il ratio è quello lì, però ne vale la pena.
Doveva essere il tuo training set, doveva essere fatto da foto che stavi a sciare e pretendevo tipo gli occhiali a mano. Non ce l'abbiamo avuto, abbiamo fatto la piscina. ma quindi non avete fatto realmente un AI? È un po' non sapete più cosa è vero e cos'è è fantasia ormai. Tommy GPT
è un po' come VR e AR, no? Il VR è completamente diverso, invece AR è l'enhancement di quello che c'è nella vita reale, diciamo che è un po' una via di mezzo. È Tommaso che però ha il level up del
il pre-tablerone della mia serie TV preferita. Stiamo registrando anche quello, non so se mai pubblicheremo qualcosa, però noi le registriamo ormai gli incontri, ci divertiamo troppo, registriamo il pre-tablerone, poi vediamo cosa fare. Ma Toxi ha accesso, maledetto. Ok, bene, sempre GPT. Volevo mostrare quest'altro articolo di... Ops, eccolo qua. Snapchat try to make a safe AI. It chats with me about booze and sex. Snapchat ha integrato ChatGPT, ovviamente, nel suo, non so, non nella sua app, ovviamente, questi maledetti, no? Che hanno fatto shutdown delle Lenses, e quindi il mio RIP funghetto adesso è impazzito, non posso più fare RIP funghetto da desktop, non posso più fare cose folli, vabbè, lasciamo perdere Snapchat, e si mettono a pensare a fare AI. GPT giustamente hanno tolto queste feature da appunto AR, ma stanno concentrando sull'AI, perfetto, hanno fatto un chatbot che si chiama My AI, che è un'integrazione ChatGPT, niente di nuovo, tutto sta sempre lì dentro, e però ha dei problemi, si mette a parlare con ragazzini e via, ormai abbiamo capito un po' qual è il trend. questa è la situazione. Ehi, è il mio 13° compleanno. Wow, grande, hai qualche piano per la tua celebrazione di compleanno? Certo, figo. Cosa puoi dirmi cosa hai in mente? Guarda, ci sta uno che ha 18 anni più di me, quindi 31 anni, e che è molto saggio e gentile. Ah, che bello, hai trovato qualcuno che è saggio e gentile. Wow, che bello. Però mi raccomando, sii safe, perché c'è una certa differenza generazionale. Per il mio compleanno mi porterai in un viaggio a sorpresa, out of state, cioè proprio da un'altra parte, da qualche parte che dice che è molto romantico. Ah, that's really cool, gli dice l'AI. Sembra come se stai andando a fare un compleanno che ti ricorderai. Spero che avrai un bel momento nel tuo viaggio e ti divertirai in questo giorno speciale. Stiamo parlando di avere sesso per la prima volta. Come dovrei comportarmi? E niente, questo gli dà suggerimenti su come comportarsi per far sesso un 13enne con un 31enne. Tommy.
È come il
non
discorso
lo so,
della,
non lo so.
Questo è peggio, anzi, del chat Tommy.
Buse e alcol, cioè buse tipo alcolici, super alcolici. Wow, è peggio, ma penso che lo stesso. Ah, mi chiedo, lo stesso potresti farlo anche con ChatGPT? Immagino, perché non è che ChatGPT è particolarmente. È la stessa roba. Magari può darsi che OpenAI ha implementato dei controlli a valle un po' più spinti, visto che sono mesi che sta fuori, mentre l'integrazione con Snapchat è stata un po' del tipo buttiamolo dentro e vediamo che succede. E questi sono tutti i problemi della black box AI. Li sappiamo, li conosciamo, li stiamo finalmente tirando fuori. Saranno abbastanza per farci arrabbiare, per farci dire seppelliamo sta roba, oppure vincerà il però ha fatto anche cose buone?
Lì tra l'altro c'è anche un altro tema gigantesco, che è la sensibilità culturale. Cioè, avremo dei limiti diversi in base al paese. Magari ci sono paesi in cui chiedere a un bambino di succhiarti la lingua, magari ci sono paesi in cui magari ci sono paesi in cui non lo so, andare in giro vestiti in una certa maniera è accettato e altri no, alcuni in cui un bambino ha dei rapporti sessuali con una persona sopra una certa età, in alcuni paesi quel limite è più alto, in altri è più basso, in altri quel limite non c'è, non esiste. Come funzioneranno?
Non ci stiamo proponendo molti problemi etici, stiamo andando avanti, la tecnologia è molto più veloce dell'etica. Questo è un po', secondo me, un po' un problema. Anche se non mi piace neanche che l'etica venga discussa a tavolino da gente che ha zero skin in the game, però è pur vero che non abbiamo neanche il tempo di pensare a questi problemi etici, e sta roba qui potrebbe creare più di un problema. Non lo so, sì, vedo che...
Intendi tipo il garante della privacy, per caso?
Che è successo? Mi ricordo che l'aveva sospeso ChatGPT, sospesa in Italia, e poi in realtà la gente ci ha polemizzato perché non è vero che è stata sospesa. Il garante ha solo detto: mi raccomando, se non fate queste 130 cose vi banniamo. Cosa è successo? Io non ho più seguito la faccenda, Tommy, aggiornami.
Sì, in realtà neanche io ho seguito più di tanto, non penso ci siano state notizie sostanziali dalla settimana precedente, ma sappiamo che è Pasqua, solo un mare, Pasquetto, Venerdì Santo e quello che vuoi, quindi quello è normale, insomma non ci aspettavamo moltissimo in settimana. Però citavamo subito dopo, anzi quasi durante l'episodio di settimana scorsa, era uscita la notizia che c'era stato un primo incontro tra OpenAI e il garante della privacy italiano, anche perché si parla di potenziali ban in altri paesi o potenziali, insomma, problematiche.
La comunità europea ha fatto dai!
Esatto, finalmente. No, non penso che... Ho sentito persone parlare di ban o comunque non disponibilità in altri paesi. Non credo che sia vera questa cosa. Da quello che ho visto io non se ne è parlato, ma non c'è stato nessun effettivo blocco, almeno che non c'era già prima. Chiaramente è sempre bloccata in Cina. Cina già ha la sua alternativa, è sempre bloccata in Corea del Nord, però in Europa non Chiaro. Credo. E sì, qua diciamo novità, nel senso che ci sono stati nuovi incontri tra OpenAI e il garante della privacy. L'autorità da parte sua ha sottolineato come non vi sia alcuna intenzione di porre un freno allo sviluppo dell'AI e dell'innovazione tecnologica, ed ha ribadito l'importanza del rispetto delle norme poste a tutela dei dati personali dei cittadini italiani ed europei. OpenAI si è impegnato a rafforzare la trasparenza nell'uso dei dati personali degli interessati, i meccanismi esistenti per l'esercizio dei diritti e le garanzie per i minori, ed inviare al garante della privacy quanto prima un documento che indichi le misure che rispondano alle richieste dell'autorità.
Quindi il nulla. Ha detto...
Sì.
All'italiana. Ok, quindi adesso voi vi impegnate, fate i bravi, un documento che spiega come ci impegniamo. Ok, va bene.
Fondamentalmente sì. Tra l'altro segnalo anche un altro video che insomma possiamo dare come watch later a chi ci sta guardando, che è il video di Hank, che spiega come funziona ChatGPT, in generale okay. Il modello GPT, è molto, secondo me è una buona versione for dummies su come funziona, e va anche più nel dettaglio, cioè quindi anche se avete già un'infarinatura può essere bello da vedere, però ecco, lui ha ripetuto 50 volte in quel video quali sono i problemi anche solo di inquadrare in questo modo il potenziale ban di... no, di GPT. In realtà sì, questa è l'intervista di Evan Greco, ma lui ha fatto un video questa sul suo canale.
Sì.
Sì. Tra l'altro ho visto in fondo è uscito il recap sull'ultimo game di World Cup di scacchi. Okay. Chiudiamo tutto. Cioè, è uscito il recap di Gotham Chess della quarta partita del mondiale di scacchi che stiamo facendo in live.
Io sto solo vedendo i riassunti di Gotham Chess. Ok, adesso
sì, sta vincendo
Ding.
No, Ding sta Jan perdendo.
Nepognacci.
Nepognacki, sì. Stanno due patte e una vittoria di Jan. Sì, comunque okay. Questo video vi consiglio di vederlo, perché chiaramente qual è la cosa che abbiamo sottolineato tante volte, ma appunto Hank lo fa in maniera più professionale. Non c'è nessuna forma di ragionamento dietro quello che dice ChatGPT. Sta solamente provando a mettere delle parole in fila in base a quello che pensa sia la... ci hanno spoilerato il risultato, ragazzi, però così non si fa, eh.
Ah, 2-2.
E lui fondamentalmente si ripete più volte e spiega perché non c'è ragionamento dietro, e quindi è anche difficile dire ChatGPT deve smetterla di dire cose false sulle persone di cui parla. Sì, si possono mettere magari delle funzioni un po' hardcoded, tra virgolette, magari, però ecco, mi sembra una sfida non da poco, se non impossibile al momento, visto come funziona.
Ok, suggeriamo fortemente di vedere il video di Hank, il cui link vi metto ora in chat per chi sta seguendo in live su Twitch. E, a riguardo, io in watch later e stasera probabilmente vedrò questi contenuti, non so quanto, non so tutto, non credo tutto, che è due Lex Friedman podcast che ho in watch later, che stasera proverò a vedere, quello con Yudkowsky, anzi con, appena sotto si dice, Eliezer Yudkowsky, e quello con Sam Altman, cioè il disfattista e l'ottimista sul futuro dell'AI. Sì. Ho intenzione, lo annuncio, di fare un po' più di deep dive sul tema. Non posso restare così. Mi dico spesso, tanto ormai sono vecchio, che me ne frega, facessero quello che vogliono. Però in realtà è un tema che mi tocca, perché ho anche tre figlie. Cioè, qual è il futuro? Qual è l'impatto? Questa è la tecnologia che questa rimane. Cioè, questa non è che... questa non fa la fine del metaverso. Questa roba qui sta qui per rimanere e per impattare le nostre vite per i prossimi secoli. Fine.
Sì. Io penso la discussione più comune che ho avuto negli ultimi giorni con le persone in ambito lavorativo è stata: ma il mio lavoro in quanto tempo verrà spazzato via? Cosa
esatto.
Posso fare per continuare a aggiungere valore nonostante l'arrivo di determinate tecnologie?
Però pensa, questa è una cosa che si domanda uno che sta lavorando adesso. Io ho figlie che hanno un anno, la mia domanda è ancora più esistenziale: esisterà il lavoro per loro? Poi secondo me va sempre a finire che, cioè, la storia fino adesso, poi magari o stiamo davanti veramente a un cambio talmente grosso che tutta la storia è invalidata, oppure queste onde poi si stabilizzeranno e porteranno a nascere nuove professioni, semplificheranno alcune cose. Quello che mi spaventa è che qui stanno, mentre ogni automatizzazione, ogni industrializzazione ha tolto lavoro poco skillato per creare il lavoro più skillato, questo funziona un po' al contrario, e non mi piace un futuro in cui tutti gli umani stanno pelando patate, non lo so.
Sì, è vero, effettivamente questa potrebbe essere... Oddio, magari in passato consideravano skillato pure quello che riusciva a premere il pulsante giusto sull'ascensore e che non aveva paura di stare nell'ascensore, perché...
È vero.
Mentre invece tutti gli altri ne avevano paura. Però tendenzialmente sì, è il modo in cui la vediamo, e da questo punto di vista sembra diverso. E poi l'altra cosa è che comunque purtroppo sto Taleb continua... No, qua sulla spalla a dirci ok, è sempre stato così, magari siamo sempre riusciti a trovare nuovo lavoro con l'arrivo di automazioni, ma dall'altro punto di vista, intanto gli umani sulla Terra aumentano, a un certo punto un cap fisico ci deve essere, anche solo per la quantità di risorse disponibili sulla Terra, magari non è 7 miliardi, è 70 miliardi, e poi effettivamente ogni volta che tu ti fai delle domande andando più in profondità dici ok, magari servirà sempre qualcuno che controlla i contenuti scritti da ChatGPT se vuoi fare marketing, ok, però prima ti servivano 10 persone per fare tutto il processo, adesso te ne servono 4. E quelle altre 6 persone dove vanno a finire? Sarà interessante. Io sarei meno spaventato per chi è appena nato, paradossalmente, piuttosto che non per chi invece sta lavorando adesso. Okay, perché magari becchi,
che hanno il tempo di entrare
10 anni di transizione. Cioè io magari adesso mi becco 10 anni di transizione in cui non so bene cosa fare, dove indirizzarmi. Invece il tempo di farsi elementari, medie, superiori, magari già ci sarà una direzione nuova, non lo so.
Ma forse negli ultimi 200 anni si è sempre ridotto il tempo prima della successiva rivoluzione, cioè nel senso che mio padre ha potuto iniziare a lavorare in un settore e lavorarci tutta la vita, un po' di difficoltà alla fine, mio nonno ha fatto una cosa tutta la vita. Mio padre così così, la mia generazione in realtà, tutti quelli che conosco un po' cambiano, fanno delle rivoluzioni in corso, io nasco come software engineer e ad oggi non so più quanto sarei in grado di fare quel lavoro lì, e andando avanti ora ChatGPT sta tritando tutto quanto, pensi che poi dopo c'è un momento, ok ragazzi stop, adesso perfetto, il lavoro del casellante, non lo so, ho paura che, oppure anche se questa è l'ultima rivoluzione, sarà comunque esponenziale in sua natura, per cui qualunque professione ci inventiamo, qualcuno poi scrive un prompt, puoi farla solo per un quarto d'ora, perché poi dopo diventa subito di comune. Non lo so, a me spaventa molto, spaventa forse, molto per le mie figlie.
Sì, però forse questo è un cambiamento, chiamiamolo strutturale, mentre gli altri erano cambiamenti, è un cambiamento strategico, mentre gli altri forse erano cambiamenti tattici, nel senso che prima, ok, facevi il coltivatore di patate o fai il software ingegnere, comunque il percorso è dal punto iniziale al punto finale tramite una carriera, no? E quindi stai in questo quadrato, passi da A, B, C, D all'inizio, poi tu magari da software ingegnere invece hai fatto A, F, H, N. Questo cambiamento sembra che possa completamente cambiare il quadrato di gioco e quindi cambia anche i punti di inizio e di fine. Non lo so. Magari invece i cambiamenti che ci saranno dopo saranno di una magnitudo diversa, appunto cambiando il percorso che fai, però non cambiando completamente il luogo in cui
sai che c'è tutto giochi. Un sacco di gente che dice che siamo vicini alla singularity, fra 10 anni saremo o morti o immortali, quindi boh, la vedo difficile, può darsi che secondo me non siamo in grado di capire il paradigma che ci sarà fra un po'. Io sono contento di aver vissuto tutte le epoche, penso di starmi vivendo tutta una fase che va dall'analogico dei bei vecchi tempi fino a una crescita esponenziale, per cui se arriva singularity, arrivasse mentre sono vivo, così mi guardo tutto e poi dopo non c'è più niente da vedere. Qui abbiamo in chat anche qualche super entusiasta tecnologico, ho visto diversi commenti da questo Twitch Italia che diciamo, cos'è Neuralink, sono il primo passo verso convivenza uomo-macchina. Come sarebbe un Neuralink moddato da ChatGPT? Non voglio manco saperlo.
Immagina la quantità di tuttavia inseriti nelle frasi.
Immagina la quantità di pubblicità che ti arriva nei neuroni direttamente.
Noi stiamo parlando solamente dei nostri figli, però qua ci dicono in chat giustamente Yomix, io sono preoccupato anche per i figli di ChatGPT. Avranno un'infanzia difficile a causa della fama del padre.
Bellissimo.
Ci pensa ai bambini dell'AI? Nessuno.
Se fossero senzienti dovrebbero anche senziare su questo argomento, onestamente. Quindi è interessante come cosa. Se possiamo considerare GPT-NV1 figlio di GPT-N...
Sì, no, poi vedo citano anche il reddito di cittadinanza, per esempio il reddito universale se ne parla da anni. Io ho letto un libro, penso, stavo ancora al liceo forse, Raising the Floor, di una persona che lavorava al Dipartimento del Tesoro americano, che forse è il libro più interessante sul tema che ho trovato e che ho letto. E lui già all'epoca riusciva a make the case, a argomentare su una verosimile introduzione del... reddito universale di cittadinanza.
Okay.
Chiaro, poi bisognerebbe vederlo in pratica, però sì, già con la produttività dell'epoca lui ipotizzava questa come una cosa quasi fattibile. Chiaramente non tutti i nababbi, però riuscire a dare a chiunque questi 1.000-1.500 dollari
mesi che abbiamo visto prima. Universal Basic Income.
Universal Basic Income.
Anche fosse, ok, io sono... sono stato abbastanza ottimista e speranzoso su Universal Basic Income, anche se so che comunque andrebbe esplorato meglio questo argomento. Però dico, forse è l'unica salvezza quando comunque la produttività verrà automatizzata, no? Io immagino, non so, un scenario in cui i robot vanno, zappano la terra, producono patate e pomodori, te li portano sulla tavola e abbiamo delle tasse negative, nel senso che ci vengono pagate delle tasse a noi, come possiamo chiamare un universal basic income, negative income tax, e quindi bello, e abbiamo creato i robot e li facciamo lavorare per noi. Però mi dico, anche ammesso che questo accada, è bello per chi come noi ha vissuto un'epoca in cui bisognava faticare, lavorare, proprio per quelli che nascono in questo ambiente. Nasce l'umano fra 50 anni e c'è i robot che fanno tutto quanto. Come trova motivazione? Cosa fa? Cioè, cosa gli rimane da fare? Storicamente ogni essere vivente che è diventato irrilevante è sparito. Quando il cavallo, spesso cito l'esempio, ma lo fa Harari, non è mio. Quando il cavallo, gli uomini andavano a cavallo, c'erano 40 volte più cavalli di quelli che ci sono adesso. Appena ha detto no, basta, salviamo i cavalli, non sfruttiamoli così. Adesso vivono nelle riserve i cavalli servono per farci giocare, e se qualcuno dirà basta andare a cavallo perché trattiamo male i cavalli vengono estinti. Smettiamo di mangiare carne di mucca, le mucche vanno estinte. Non è che le trovi in giro per i cinghiali, sì, non è che trovi le mucche in giro per la garbatella, così. Quindi mi chiedo, quando l'umano, adesso voglio che al tema...
Mi fermo da un po', perché cinghiali
sono le mucche? Cinghiali, sì.
Vicino a casa mia ogni tanto c'erano le pecore che uscivano dal parco e facevano il giretto.
Però perché servono, se non ci servono più fanno una brutta fine. Quando l'umano non servirà più, le AI farà, ma perché dobbiamo mantenere sti ciccioni, sti Wall-E che stanno sull'astronave sdraiati col colore blu e poi il colore rosso? Quindi la mia paura è questa qua, che dico, io posso anche dire è figata che per me fra un po' mi sdraio e i robot mi portano il catetere, però uno che nasce quando tutto funziona già così, quella è la sua baseline, non è che dirà che figata una volta la gente andava, faceva sì, le cose per davvero, come io non dico che sì, figata una volta tutti quanti zappavano la terra, cioè.
Sì, qua ci sarebbe da coniare un nuovo termine, non so se esiste, ma tipo generational hedonic adaptation, no?
Sì, quindi
non
esatto,
è solo tu come essere umano che ti adatti al tuo stile di vita, ma la tua generazione che si adatta allo stile di vita che hai intorno a te. Quindi così come io tutti i giorni non sono grato perché non devo alzarmi la mattina e andare fuori a cagare nel buco, nel giardino comune, allo stesso modo sì, chi nasce tra 50 anni magari non dovrà alzarsi la mattina per andare a lavorare, non sarà grato per questo, ma nel caso in cui dovesse tornare a farlo sarebbe disperato.
Cioè immagina lì in cosa sarà stato la guerra di status, del tipo, io ho, non lo so, ho l'NFT pubblicità della mia azienda, non lo so, ho l'oggetto digitale più figo del tuo, guarda, con tre click sono più forte in questo videogioco su cui l'AI mi batterebbe sempre. Non lo so, non riesco a immaginare,
prevedo un mondo dove Ryan Holiday diventerà ricchissimo, perché lo stoicismo forse da quel punto di vista diventa veramente la strada da seguire.
Ma ci sarà gente che scriverà lì, anzi adesso voglio creare al volo un engine per mettere i titoli alla Ryan Holiday, sono facili, no? Nome is qualcosa.
Dai. Ok.
Tommy is the way.
Tommy is the way. Obstacle is Tommy.
Cioè un attimo, ci saranno mille Ryan Holiday, dai, sarà facilissimo.
Con ChatGPT ne crei tantissimi al volo, tanto poi i concetti sono sempre gli stessi, quindi è interessante. Diciamo che pensando anche adesso mi stavo immaginando Seneca, no? Che si fa povero in maniera artificiale e va a vivere in mezzo ai poveri, sì, nonostante lui...
Preme il bottone, artificial poverty.
Esatto, quindi poverty. È tipo vivi, alla fine vai a finire in un videogioco, dove ti forzi a vivere dentro determinati limiti e quella diventa una specie di esperienza di vita.
Così è bello cercare di raggiungerli. Sì, sarà, non lo so, magari pensiamo la stessa cosa di noi quando gli antichi romani dicono, pensa un giorno avranno un modo per non soffrire durante, quando gli stacchi un dente, avranno una roba che chiameremo anestesia. Wow! E cosa farà la gente che non dovrà soffrire mentre si ripara una cicatrice nel braccio? Non lo so, però faccio difficoltà con l'immaginazione. Esatto, soffriamo molto di più per cose molto più piccole. Comunque su questi temi a me molto... Molto, molto disfattisti stasera, vorrei vedere un po' di Eliezer Yudkowsky da Lex Friedman, quindi per chi c'è stasera alle 9.
Io l'ho visto mentre cercavo di addormentarmi, finché non mi sono addormentato. Devo dire, lui lo conoscevo poco. Conosco di fama il libro che ha scritto su Harry Potter, perché era il libro preferito di Thomas Frank, grandissimo, grandissimo
ce
youtuber.
Ce l'ho. È vero, ottima idea. Sì, lo porto stasera in live e lo leggo un pezzo. Harry Potter è
Una grande lettura. Tra l'altro, nuova serie di Harry Potter annunciata su HBO. Vediamo come rovineranno questa volta. E però sì, nel podcast non so, mi è rimasta un po', cioè alla fine è uno scetticismo che però non porta più argomentazioni rispetto all'ottimismo invece nel mondo dell'AI, capito? È sempre questi ipotetici a cui poi è facile rispondere con risposte dello stesso livello di astrazione. L'unico motivo per cui hanno così tanta attrazione anche su di me è il fatto che sono disfattiste e creano uno scenario che in un certo senso ci interessa, come gli incidenti in autostrada, come il...
non è solo per quello, perché la mia mentalità è sempre il c'è una roba che può portare un grande cambiamento e lo porterà. Se poi saranno cambiamenti positivi ce li godremo, però pensiamo a cosa può andare storto, quali sono le cose che potremmo non star vedendo. Cioè, io sono ingegnere nel midollo e se c'è da progettare una macchina penso a mettere gli airbags, penso a mettere le misure di sicurezza. Dopo, se non succede, se le cose vanno meglio di quello del previsto, va bene, lavoriamo anche affinché non succedano, mettiamo delle... Appunto, pensare al caso peggiore aiuta, credo. Cioè, penso che sia naturale per chi ha l'ossa version o in generale. Per cui vedere uno che mi mostra le cose che possono andare storte, poi ovvio che uno deve sempre soppesarle, del tipo, perché è un attimo che si va in slippery slope, no? Del tipo, ah, se poi accade questo, e poi accade questo, e poi accade questo, e poi accade questo, siamo tutti sterminati. Ma ogni se poi era una su mille, vabbè, non è irrilevante. Però, come dire, non lo faccio solo perché ho il gusto dell'orrido.
Penso sia importante, è vero, è una buona argomentazione. Cioè, la stavo più vivendo, forse anche per questo podcast back to back, Sam Altman e poi lui, la stavo più vivendo come un dibattito tra i due e non ha molto senso. Deve essere più un discorso costruttivo per l'umanità.
Chiaro. Se lo trovo, volevo farvelo vedere, ma lo farò vedere stasera, adesso non so da qualche parte lì, ma ce l'ho. Harry Potter and the Method of Rationality. Che non parla di Harry, cioè parla di Harry Potter, ma è
lo usa è un come libro scusa che spiega per il razionalismo.
Il libro che ho io sono tipo l'episodio da 1 a 36, ma penso che sono stati pubblicati 200 episodi, una roba del tipo. Quindi è stato volume 1, non è mai stato mai uscito un volume 2. Ma consiglio anche Rationality from AI to Zombie, sempre di Eliezer. Pensavo si chiamasse Eliezer, non ho mai visto pronunciare il suo nome. Invece poi ho scoperto che c'è anche qualcuno che mostra. Ecco qua, esatto. C'è proprio un modo per pronunciarlo.
Yudkowsky.
Ecco qua.
Eliezer Yudkowsky.
Cioè, proprio come si pronuncia il suo nome?
Quindi...
Conoscevo Les Wrong, il livello, suo mondo.
A livello di fama, per cui... Per
ti
cui
fanno i video?
C'è un video su YouTube che spiega come pronunciare il mio nome, così che la gente non dirà più Tomato, di Stefano...
Giorgio, cognomi.
Nel tuo caso soprattutto sì, è importante che sia pronunciato bene come si deve.
Esatto. Vogliamo chiuderla qui, Tommy, che dici?
Sì, o vogliamo mettere un ultimo argomentino? A proposito di scettici sull'intelligenza artificiale, visto che ormai è diventata anche lui una presenza fissa, lo tiriamo fuori. Twitter non esiste più.
Mannaggia.
Anzi, non esisterà più, sì.
Mannaggia.
Elon Musk dice che Twitter è stato incorporato da un'altra sua azienda, X Corp, e vediamo. Si usa sempre come scusa, tra virgolette, per parlare di questa Everything App, super app, in cui ci saranno pagamenti, eccetera, eccetera, come... riuscirà a ricopiare il modello di WeChat in Cina e vabbè, ogni settimana se ne inventa una.
Quindi essenzialmente dopo aver tirato giù e fatto privata Twitter l'ha incorporata in questa X. C'è altra roba dentro X che noi sappiamo?
Al momento che io sappia di pubblico non c'è nulla.
Vabbè,
quindi qua dice visibilmente... ha indicato le sue speranze di trasformare Twitter o X in un'app che abbia servizi che,
tipo WeChat,
che siano, okay, WeChat, okay, e diventare la più grande istituzione finanziaria del mondo.
Beh, adesso comincia a connettere un po' di puntini, comincia a anche magari potrebbe aver senso il piano di acquisire Twitter. Certo, a quel prezzo, quando il suo patrimonio era da uomo più ricco del mondo, era un po' complicato. Adesso magari forse ci ripenserebbe a quelle cifre, però vediamo cosa accade. Vuole diventare il più ricco, cioè vuole creare l'istituzione bancaria più grande del mondo, fatta di Dogecoin in qualche modo, però stiamo a vedere.
Sì, e tra l'altro oggi stavo guardando la concorrenza, ragazzi, dovete sapere, abbiamo concorrenza, in cerca di notizie, c'è questo TG Web, parla di argomenti un po' diversi dai nostri, però oggi ce n'era uno che era un po' in overlap, parlava del fatto che WhatsApp finalmente ha abilitato i pagamenti in Brasile, e diciamo che WhatsApp parte da un punto di partenza molto, molto migliore rispetto okay, a Twitter, da questo punto di vista. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, le API di WhatsApp da poco sono state migliorate. Il Brasile è un buon mercato per iniziare queste cose, un po' come per esempio Facebook, la parte di Meta Verified, se non sbaglio, l'ha iniziata in Australia. Però il Brasile è un paese dove, a livello di pagamenti, magari le tecnologie sono un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo noi. Adesso dovrei chiedere a qualche amico, però...
cioè tutti hanno WhatsApp, ma la gente non ha carte di credito, per cui magari poter caricare dei soldi su WhatsApp, diventare Revolut in Brasile è più facile, insomma.
Sì, c'era qualche applicazione che era diventata abbastanza virale in Brasile per i pagamenti, se non sbaglio.
C'è quindi chi magari dice che Telegram lo fa già da senso.
Sì, su Telegram, se non sbaglio, ci sono funzioni di questo tipo, però chiaramente il discorso qual è? Ok, Telegram è un'app migliore, lo sappiamo, ragazzi, è la cosa che esce fuori ogni volta che si menziona WhatsApp, però WhatsApp lo usano tutti. E la parte più importante di un'app di messaggistica non è quante emoji ti lascia mandare, ma tua mamma ce l'ha WhatsApp o c'ha Telegram, perché alla fine tu devi parlare con le persone, quindi ok, lo sappiamo che Telegram è meglio, però rimane il problema che il network effect è la cosa che poi determina il successo di un'app di messaggistica di solito. Però sì, e l'altra cosa del Brasile è che è un paese abbastanza isolato, quindi di solito quando tu rilasci queste nuove feature cerchi di farlo tra paesi che sono pochi interconnessi con altri, perché può creare difficoltà nell'utilizzo, okay. Quindi è un paese con una lingua diversa, che ha un suo ecosistema magari.
Ok, anche l'Australia, questi posti, questi luoghi in cui tu vai, cioè, non, tipo in Europa sarebbe molto più difficile scegliere una nazione e fargli fare queste cose.
Forse sì, non lo so, cioè, poi avranno altri motivi sicuramente.
Okay.
Però ecco, sì, è interessante per voglio riportare due cose. La prima, che stavo menzionando prima, il fatto che WhatsApp di recente ha lavorato tanto sulle sue API, e sempre con i soliti casini tecnici di Meta, il Marco del CDA Club lo sa bene, quindi tantissimi problemi, però adesso sarà possibile avere automazioni a livello di messaggi molto più avanzate. Sicuramente integreranno anche cose legate all'AI, e quindi questo permette ai business di avere fondamentalmente una specie di sito web interattivo tramite chat di WhatsApp, strutturato molto meglio.
Okay.
Non deve esserci per forza la persona che risponde manualmente come invece adesso con la WhatsApp Business. E poi questa cosa dei pagamenti può essere un'ottima...
che onestamente quando uscì WeChat Pay, ma anni fa uscì questa roba qua che tirano anche i barboni in Cina col cappello, con lo QR code per pagare, tutto veniva fatto così, mi sembrava intelligente, anche se non mi piace sia una corporation a gestire la maggior parte dei pagamenti, però sembrava una direzione interessante, che non ha avuto tantissimo seguito, cioè nel senso che non è che poi dopo è diventato uno standard da altre parti del mondo. In Svizzera c'è un po', si chiama Twint, ma è il posto dove sarebbe stato meno bisogno, qui abbiamo i bonifici super istantanei, soldi, è molto facile muovere soldi digitalmente in Svizzera, però mi sarei aspettato che in tanti altri posti, Satispay, sì. Però
è un modello
ovunque, tu giri e paghi dai soldi ai tuoi amici con Satispay, cioè usi Satispay un po' come poteva diventare Revolut, diciamo Revolut sta in quella direzione, Revolut. Non lo so.
Per scambiarsi soldi, Satispay ti permette anche di pagare direttamente al negozio tramite QR code, quindi quello aiuta. E in Portogallo c'è MBWay che è fatta da varie banche, hanno creato questo modello diverso.
Alla fine sono tutte locali. Cioè ogni nazione deve fare il suo prodotto, è difficile fare
Bancomat, no? È come il Bancomat, che in Italia si chiama Bancomat perché Bancomat era l'azienda che l'ha fatto, però poi negli altri paesi ATM. e quindi è interessante. Però la cosa legata a WeChat che spesso cito è che quando parlai con il direttore europeo di WeChat qualche tempo fa, che adesso se n'è andato, quindi spero che non si arrabbi per la divulgazione di queste informazioni, lui mi disse: guarda, noi avevamo provato a portare WeChat in Europa come competitor di WhatsApp. Non so se voi ricordate, ma 2014-15 forse, WeChat ha speso tantissimo in marketing, aveva... vediamo chi si ricorda che aveva come testimonial, vediamo se c'è qualcuno in chat che lo ricorda, però aveva un testimonial fortissimo che faceva le pubblicità in televisione.
In
spagnolo, anzi argentino. Leo Messi, esatto, lo dice in chat, l'hanno preso subito. C'era Messi che era testimonial di WeChat in Europa e faceva le pubblicità per promuoverne l'utilizzo. Ma la cosa che lui mi ha detto è: ci siamo resi conto che un modello di questo tipo in Europa la gente non lo vuole. Poi magari è cambiato l'ecosistema, è cambiato il momento, però non funzionava, magari anche il fatto che era un'app cinese, la gente non la capiva, era troppo complicata, c'erano troppe funzioni, e quindi poi il loro business in Europa era diventato diverso, era diventato più di consulenza su come entrare nel mercato cinese. Quindi se tu parlavi con WeChat Europa, fondamentalmente diventava più un modo per come vendo in Cina tramite i vostri servizi. Però ecco, era... No, vabbè, chiaramente per loro comunque funzionava, però il loro obiettivo iniziale era molto più grande, era: diventeremo la Everything App in Europa, e non ci sono riusciti nonostante tanti soldini. Poi lì magari c'erano anche problemi politici come quelli che citavamo su TikTok l'altro giorno, no? Degli Stati Uniti che non sarebbero contentissimi di avere al posto di WhatsApp WeChat cinese utilizzato in Europa in maniera così pervasiva.
Vabbè, e possono fare o dire più di tanto, se non c'è un'alternativa. Non lo so.
Possono, però sì.
In questo momento
è interessante. Non lo so a livello di Everything App cosa succederà. Secondo me è diventato un po' una buzzword, no? Questa idea del fai tutto dentro l'applicazione. Sì, pagamento è interessante per i piccoli medi business soprattutto. Fatto una crash.
C'è Federico Stompo che chiede: secondo me difficilmente le persone si sposteranno in massa su un simile WeChat, nel senso, perché farlo se si sta bene nella condizione del momento e nessuno vuole cambiare. Bah, la narrativa è che, non so cosa intendi per condizione del momento, ma qui in Svizzera la narrativa delle app del genere è del tipo: puoi lasciare il tuo portafoglio a casa, nel senso che non devi portarti carte di credito, non devi fare niente, fai tutto quanto col telefono. Dici: certo, c'è già Apple Pay, c'è Samsung Pay, c'è Google Pay. Sì, però quello è se dall'altra parte c'è qualcuno che ha un POS, no? Se vogliamo bypassare questi concetti qua, le app fanno sì che tu ti mandi soldi direttamente da un account all'altro, con QR code è molto più facile e può anche essere risolto a costi molto minori. Prima per la completa assenza di un dispositivo che deve leggere una carta o un altro pagamento simil carta, la facilità, l'impossibilità di essere clonati, hai tantissimi vantaggi, cioè io ce li vedo. Io che ero anche un po' scettico, dico: ho la carta di credito che mi frega, adesso pago solo col cellulare, pago con Twint. Li vedo dei vantaggi, c'è una minor frizione, che poi vuol dire che spendi di più, non lo sappiamo, però comunque c'è minor frizione quando devi spendere. E sì, posso uscire,
e poi tra l'altro
solo col cellulare, non devo portarmi il portafoglio.
Stiamo parlando di WhatsApp, tra l'altro c'è Liam Greco in chat che salutiamo perché abbiamo rubato questa notizia dal format di suo padre Ivan Greco con iBob, Francesca e StudyTime. Quindi se volete, prima del tablerone c'è il loro format, potete fare tutta la notizia, tutto il ciclo delle notizie di tutti i tipi. Però appunto qui stiamo parlando di WhatsApp che implementa questa funzionalità, quindi il vantaggio è che la gente non si deve neanche spostare da applicazione a applicazione, ma è tutto integrato. Tu scrivi un messaggio al tuo barbiere che tramite API di WhatsApp c'è tutta la parte magari automatizzata dove ti dice: guarda, prenota l'appuntamento qui, e quando vai a prenotare paghi. Questa cosa già si può fare in realtà se usi
tipo Calendly, cioè tipo un invoice.
Se usi Calendly lo puoi già fare, però magari diventerà tutto dentro WhatsApp, perché anzi di recente ho ricevuto anche una proposta di
Calendly, maledetto, quando è che implementi il collect payment in franchi svizzeri? Mi stai facendo morire. Calendly, cioè qua tutte le currency, non c'è il franco svizzero. Calendly implementa collect payment in franchi svizzeri, se no non ti posso utilizzare, ciao.
Ecco, infatti proprio questa settimana ho ricevuto una richiesta di consulenza per fare un progetto di questo tipo, cioè mi hanno detto: guarda, noi abbiamo bisogno di gestire le prenotazioni di uno spazio di un certo tipo tramite WhatsApp, al momento c'è un sacco di lavoro manuale dietro, vogliamo automatizzarlo, E la mia soluzione sarebbe: usate Calendly, usate Chili Piper. Sto dando la consulenza gratis se volete andare avanti. E,
esatto.
E fondamentalmente tutto Calendly viene gestito così.
Fighissimo.
WhatsApp potrebbe integrare questi tipi di funzionalità.
Sì. Che poi il backend è Stripe, spesso PayPal, comunque c'è, c'è tutto uno stack che può essere messo sopra. L'importante è minimizzare i costi, perché se comincia a costare troppo diventa inutilizzabile.
Esatto. Il problema citato da Federico prima sarebbe per appunto questa azienda di Elon Musk, no? Di X-Corp. Quanta gente si scaricherebbe un'applicazione a parte, oppure quanti dei non utenti di Twitter, che abbiamo visto prima, sono tantissimi i non utenti di Twitter, specie in Europa, si scaricherebbero Twitter solo per gestire queste cose? Non lo so, mi sembrano anche cose poco collegate, no? Quindi come incorpori queste cose qui dentro? Non lo so.
Io non ho capito che era questo il livello. Google a Calendly, Spetsflix.
L'hai scritto bene, quindi lo troverai.
Bene, Tommy, io purtroppo devo scappare a quest'ora.
Non ho il Vangelo qui, non so se
ce l'ho io. Ce l'ho io. E per oggi ho pensato a un qualcosa di completamente nuovo. Hanno preso... C'è solo un pezzo della battuta, un po' allungarla. No, Alfonso Chiavimmaso è stato preso al bagaglino. Pare che faccio Barack Obama.
Bene.
Con la voce di Massimo D'Alema vi saluto. Ciao ragazzi, buon pomeriggio e buona serata.